Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze su Il Vangelo di Luca, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di febbraio-marzo 1988 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Seconda conversazione. Sabato 5 marzo. Due annunciazioni e due nascite. Apparizioni, canti, sorprese del Vangelo dell'infanzia. Capitoli 1 e 2.
Questa sera dobbiamo esaminare idealmente, leggere idealmente 128 versetti del Vangelo di Luca, 128 dei 1151 di cui si compone questo Vangelo. Si tratta di versetti celebri. I primi due capitoli sono il cosiddetto Vangelo dell'infanzia, un testo che non può essere ricondotto automaticamente al resto del Vangelo, è come una oasi a sé stante, anche perché suppone alla radice delle fonti che sono certamente più arcaiche, sono delle fonti autonome che vengono dal mondo palestinese. Si può dire che Luca abbia assunto alcune di queste fonti come, da un'altra parte, attingendo ad un altro pozzo, Matteo, per i primi due capitoli del suo Vangelo, ha voluto fare la stessa operazione. Ecco, noi sappiamo che il Vangelo di Luca, grosso modo, è stato composto attorno agli anni 70-80, certamente dopo il 70. Infatti, noi vediamo che nell'interno del cosiddetto discorso escatologico, quando si rappresenta, nel capitolo 21, al versetto 20, si rappresenta Gerusalemme assediata, si ha già l'idea che Gerusalemme sia presa dal vivo durante l'assedio. Non si tratti di una descrizione stereotipa. Si vedono già gli eserciti circondare Gerusalemme. È quasi una presa dal vivo. Il Vangelo, perciò, è da collocare, anche per la sua impostazione teologica, è da collocare certamente dopo il 70. Ma queste pagine che noi leggiamo hanno alla base certamente dei documenti primitivi, dei documenti molto antichi, documenti che ora dobbiamo sottoporre almeno a due tipi di analisi. La prima analisi la definiamo con un termine classico nell'interno dell'esegesi, un po' più sofisticato forse del solito, è l'analisi ermeneutica. È l'interpretazione, è trovare il taglio giusto per leggere questi due capitoli, perché tutti si accorgono che i primi due capitoli del Vangelo di Luca, il Vangelo dell'infanzia, sia di Luca che di Matteo, questi primi due capitoli hanno un taglio diverso, vivono in un'atmosfera differente, hanno delle qualità che non corrispondono a quelle del resto del Vangelo. E allora noi cominceremo subito con questa prima questione. La seconda questione sarà quella strettamente esegetica e naturalmente noi non potremo percorrere tutte 128 i versetti, dovremo fare una selezione. Vediamo prima di tutto il taglio con cui leggerli, la chiave quasi musicale. Io per rappresentarla vorrei innanzitutto dirvi in premessa che sarebbe necessario fare uno studio molto articolato. Ci sono ormai dei documenti, dei testi che scavano fin nei dettagli queste pagine. Sono volumi enormi alcune volte. Io ve ne vorrei citare almeno due. Il primo è il grande testo di un americano, Raymond Brown, La nascita del Messia, pubblicata da Cittadella. Se non erro, nella traduzione italiana sono più di 800 pagine per questi 128 versetti. Uno scavo accuratissimo alla ricerca soprattutto di quell'interrogativo fondamentale. Storia o teologia? Teologia che cancella la storia, che prende a pretesto la storia, o storia che si riveste di teologia, o storia semplicemente? E questo è uno degli interrogativi, non l'unico. L'altro testo invece è quello di uno studioso dei Vangeli dell'infanzia e mariologo che da tempo si è dedicato e ha scritto più opere sui Vangeli dell'infanzia, soprattutto di Luca, il francese René Laurentin, il quale ha pubblicato recentemente i Vangeli dell'infanzia in traduzione italiana dalle edizioni paoline. E anch'io, nel mio piccolo, ho preparato un piccolo, breve commento a questi Vangeli dell'infanzia, sia di Matteo che di Luca, col titolo «Videro il bambino e sua madre» dalle edizioni Ancora. È un interesse sterminato questo, la letteratura è veramente una letteratura che quasi non si immagina attorno a queste pagine che per noi sembrerebbero pagine così semplici. E quello che io vorrei dimostrare questa sera è che sono pagine difficilissime. Sono pagine di cui io riesco solo a farvi vedere qualche brandello di ricchezza. Non sono pagine per bambini, diciamolo subito, anche se noi le abbiamo sempre messe tra le mani dei bambini. Su queste pagine si è anche scatenata un po' una tempesta. Pochi di voi, credo, forse nessuno sa che l'ultimo libro messo all'indice, quando l'indice dei libri proibiti ancora esisteva, l'ultimo libro nel 1959 non è stato un romanzo libertino, poniamo. È stato invece proprio uno studio sui Vangeli dell'infanzia, almeno un libro nel quale la parte sui Vangeli dell'infanzia aveva attirato l'attenzione dell'allora Santa Inquisizione, quasi diremmo, del Sant'Ufficio. Questo libro era opera di un grande esegeta francese, Jean Steinman, il quale aveva scritto una sua Vie de Jésus e nell'interno di questa vita di Gesù negava qualsiasi consistenza storica a questi capitoli iniziali di Matteo e di Luca, ritenendoli dei veri e propri compendi teologici cifrati che usavano una narrazione storica, ma la narrazione era solo un pretesto. E naturalmente c'è un fondo di verità in quello che dice Steinman, anche se probabilmente la sua dichiarazione era troppo radicale. Come possiamo adesso rappresentare brevemente la chiave giusta per leggere questi Vangeli? Ma io penso, lo farei quasi con una parabola, una specie di parabola che prendo da un'esperienza così immediata. L'altro ieri io ero a Venezia per una conferenza e voi sapete bene che dire questa parola a Venezia, ma potrei dire anche Firenze, sarebbe più o meno la stessa cosa. Noi sentiamo automaticamente scattare tante reazioni spontanee. Vediamo di calibrarne alcune, io ne calibrerei tre. Immaginiamo tre visite diverse. La prima visita è quella visita che purtroppo si fa adesso a Venezia, nell'interno di questa città incantata sempre, sulla scia, sul fiume dei turisti. Ormai quella stupenda lingua che è il veneziano, dolcissima, sensuale anche, affascinante comunque, si perde. La lingua che risuona di più nell'interno delle calli veneziane è certamente l'inglese, una lingua non adatta per Venezia, perché senza avere nulla contro l'inglese si tratta di una lingua aspra, di una lingua dai suoni certamente non affascinanti, non occidentali, non solari, non meridionali. E si sente questo suono continuamente nell'interno delle strade, le persone. Sono quelle magari anche i veneziani, ormai ti rispondono se gli chiedi se la strada è giusta o no, ti rispondono con l'infame, ok, ok, un'oscenità. Ecco, immaginiamo questo primo approccio lo si può fare anche per i Vangeli dell'infanzia, lo si fa purtroppo, è l'ermeneutica più terribile, più deleteria, sono sempre i Vangeli alla base, però quei pellegrini, quelli che lo visitano, sono appunto coloro che hanno introdotto il commercio natalizio, sono quelli che alle stelle hanno sostituito le stelle al neon. E cioè una lettura ormai legata ad alcuni stereotipi sociali, gli stereotipi dell'Occidente consumista. Ecco, questo modo di leggere il Natale, leggerlo come celebrazione ormai sociale, di relazioni sociali, ha la base sempre la nascita del Cristo, ha sempre questi Vangeli, soprattutto il Vangelo di Luca, ma naturalmente è sicuramente una lettura, non dico neppure di superficie, è una lettura lontana, aliena, che non merita di essere considerata. Per cui veramente il Natale di questo genere diventa una delle celebrazioni più tristi se comparato all'autenticità di questa pagina. Immaginiamo la seconda visita a Venezia. Una visita che invece si lascia prendere dal fascino, del sentimento. Io, avendo una particolare sensibilità per le città di stampo orientale, in Venezia io ritrovo ancora questa atmosfera, ma con tutta la ricchezza dell'Occidente anche. Un mirabile connubio è come un matrimonio riuscito tra una donna araba e un latino. C'è questa armonia totale ed assoluta che potrebbe essere rappresentata proprio attraverso la musica, non so, la musica di Vivaldi, poniamo. Ecco, c'è un modo di leggere i Vangeli dell'infanzia che potrebbe essere comparato a questa visita del sentimento, a questa emozione continua che si ricrea, che germoglia continuamente dall'interno del cuore. Ecco allora la lettura dei Vangeli dell'infanzia con tutta la spiritualità del sentimento anche che suppone. Pensiamo che cosa vogliono dire i Vangeli dell'infanzia accompagnati dalle pastorali. Accompagnato dal Tu scendi dalle stelle, da Stille Nacht. Pensiamo che cosa significhi il concerto grosso in sol minore di Corelli per la notte di Natale. Che cosa significhino le mirabili annunciazioni del Beato Angelico. È una interpretazione, certamente, ma un'interpretazione rarefatta dello spirito ormai, che quasi si scioglie davanti a questa purezza assoluta. Pensiamo le mille natività. Ecco, le pagine sono pagine della poesia di tutti i tempi. E questa è una cosa vera, non la dobbiamo ignorare. È una poesia nella quale magari troviamo anche elementi storici e noi li prendiamo ingenuamente, non ci interroghiamo tanto sui dettagli, ma per noi è tutto storico così. È naturale che Maria prenda, si metta in cammino e arrivi in una città della Giudea di cui non si dice neppure il nome, ma che si deve identificare a tutti i costi, che si chiama Ain Karim nella tradizione, anche se nel Vangelo non c'è la minima traccia. Ecco, questa ingenuità, questa naivete, leggere in maniera spontanea queste pagine, colorarle con la poesia, con la storia, anche immaginando che sia un racconto vero storicamente, un racconto colmo anche di sensi spirituali ulteriori che si intrecciano. E questo è un dato, una lettura possibile, ma ancora molto monca, molto incompleta. Ce n'è un'altra, ed è l'ultima, la definitiva. È quella di visitare Venezia non solo respirando l'atmosfera, non solo sentendo questo stupendo dialetto veneziano, non solo guardando queste continue quinte che ti appaiono e ti scompaiono ininterrottamente, ma è anche scoprire tutta la storia che c'è nell'interno e tutto il significato di Venezia. Voi sapete che Venezia è un ricamo continuo di storia, è un ricamo continuo di ideologia, è un pensiero continuo fatto pietra, è una storia che ancora continua a vivere nell'interno dei suoi segni, perché in Venezia non c'è nulla, anche se ormai purtroppo si avvicina sempre di più per certi aspetti ad essere un po' una città morta. Non morirà mai, perché ha nell'interno una forza che è segnata dalle stesse mura. Pensiamo, entriamo in San Marco, abbiamo un Vangelo in mosaico di migliaia e migliaia di metri quadri, un Vangelo che è uno stupore continuo ed è una meditazione continua ed è una storia continua anche di Venezia, dei suoi movimenti, dei suoi commerci, della sua esistenza intera. Ecco, si fondono in quel momento sentimento, ideologia, storia, pensiero, tutto come in una specie di grande nodo, di grande intreccio. E questo intreccio però non è il nodo di Gordio che bisogna tagliare con una spada, è un intreccio ricamo. Ecco, i Vangeli dell'infanzia sono così. Sono un testo in cui la storia, i tratti storici che gli studiosi possono identificare, sono certamente fatti lievitare. E sono immersi ormai nella riflessione della teologia. Ma la poesia non viene ignorata. Per cui tutto insieme costituisce storia e messaggio. Costituisce tutto insieme l'incarnazione, spirito e carne. che si incrociano e si intrecciano all'interno della stessa persona. È per questo motivo che è molto bello allora definire i Vangeli dell'infanzia come probabilmente erano. Erano dei protovangeli, non erano il racconto di Gesù bambino. Quel Gesù bambino che noi abbiamo nel racconto è in realtà già il Messia nello splendore della sua gloria. Se voi, per esempio, un invito che io vi faccio, fate passare queste pagine e cominciate a cercare i titoli coi quali il Messia viene descritto, voi vi trovate subito di fronte, con cui questo bambino viene descritto, vi trovate di fronte alla litania della cristologia intera, della Chiesa delle origini, tutti i titoli classici del Messia, del Cristo. Voi per esempio trovate figlio di Davide, Salvatore, Cristo Signore, Santo, Grande, figlio dell'Altissimo, figlio di Dio, Re, segno di contraddizione. Voi capite che ormai non è in gioco una realtà tenera e appassionata come può essere un bambino, è un bambino straordinario. È in gioco ormai, nel racconto degli inizi, il tutto, secondo quel noto principio che abbiamo avuto già occasione altre volte di affermare, per cui per il semita, se tu prendi un capo, tu intendi tutta la realtà, come questo orologio da un capo può essere sostenuto in tutta la sua totalità. Prendere gli inizi vuol dire parlare di tutto. E allora noi dovremmo, quasi come in filigrana, intravedere già il Signore glorioso in quel bambino. E per me la Chiesa d'Oriente ha avuto sempre questa intelligenza dello Spirito per cui non ha mai considerato il Natale festa di un bambino o festa dei bambini. Sapete qual è il titolo del calendario ortodosso per la festa del Natale? Il titolo è Pasqua del Natale del Signore. E se voi andate a cercare delle rappresentazioni del modello della icona natalizia di Novgorod, XV secolo, voi trovate che Gesù bambino non è mai messo nella culla. Gesù bambino è messo in una culla a forma di tomba, di sepolcro. E le fasce sono già le fasce della sua sepoltura. Nel bambino la luce della Pasqua. Ed ecco allora la lettura, vedete, diventa faticosa perché è una lettura continuamente densa di rimandi, continuamente densa di riferimenti. Il lettore antico, guardando questi segni, questi simboli, questi ricordi anche storici, li faceva continuamente trasfigurare, ma non nella poesia, non nel sentimento, tantomeno nel commercio. Li faceva invece trasfigurare nella teologia, nella professione di fede. E per concludere questa prima parte, la parte ermeneutica, basterebbe soltanto leggere un versetto, un brano, versetti 32 e 33 del primo capitolo, per sentire nelle parole dell'angelo un credo. L'angelo a Maria pronuncia già il credo della Chiesa. Sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. E regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà mai fine. È come una proclamazione di un credo liturgico. Seconda parte, il viaggio esegetico, molto più complesso, molto più lungo. Questi due capitoli, che noi questa sera, ripeto ancora, non leggeremo nella sua integrità, devono essere letti da ognuno di voi che vuole seguire in maniera completa questo itinerario, devono essere letti in maniera completa, totale, tenendone presente la struttura, perché la trama, vedete, è una trama di una evidenza solare. Questo scrittore antico e la redazione di Luca che ha elaborato questi dati che egli ha assunto da queste fonti palestinesi, questo scrittore antico ha organizzato il racconto attraverso un settenario di scene. 7, numero perfetto. Quindi è come se noi entrassimo in una cattedrale e vedessimo proprio un insieme, un complesso musivo, un complesso di quadri. Ma questi quadri sono messi anche con un certo criterio. Ci sono due annunciazioni, l'annunciazione a Zaccaria e l'annunciazione a Maria. Una specie di legame, la visitazione, e poi la nascita del Battista, la nascita del Cristo. 5 quadri uniti tra di loro. Finale, lateralmente, 2 quadri. 2 quadri entrambi nel Tempio. Il bambino nel Tempio il ragazzo nel Tempio, il bambino Gesù che va per la purificazione della madre e la presentazione al Tempio, per il riscatto del primogenito, 40 giorni dopo la nascita, e secondo a 12 anni nel Tempio. Il racconto è iniziato nel Tempio, finisce nel Tempio. E allora cominciamo anche noi a seguire alcuni di questi 7 quadri. Le 2 annunciazioni, il legame, la visitazione, le 2 nascite, le 2 scene del Tempio. Proprio scandite con dei confini, con delle cornici precise. Cominciamo dalla prima. Nell'ora dell'incenso, l'annunciazione a Zaccaria. Nel capitolo primo, i versetti 5-25. Io ve lo evoco questo momento perché era un momento caro al lettore ebreo che lo vedeva, le aveva viste queste scene dal vivo, e quindi il giudeo cristiano che aveva iniziato a raccontare la vita di Gesù partendo dalla sua nascita e non dalla morte, il giudeo cristiano descrivendo queste cose le vedeva visualmente, erano visualizzate davanti ai suoi occhi. Sacrificio dell'incenso alla sera, sacrificio vespertino. Zaccaria ha avuto finalmente la grande fortuna. È stato sorteggiato per presiedere il culto. Pare, secondo le indicazioni che ci vengono date per esempio da Geremias, pare che i sacerdoti all'epoca di Gesù fossero 18.000, numero altissimo per una popolazione molto ridotta, e i sacerdoti potevano presiedere il culto in una giornata una sola volta, su sorteggio. Una volta sorteggiati venivano messi da un'altra parte in attesa che il sorteggio finisse. Voi capite che per 18.000 volte, giorni non tutti i giorni, c'era quasi costantemente comunque, 18.000 giorni erano già coperti una volta che ti era capitato. Per cui capite che partecipare al culto per un sacerdote era l'equivalente della situazione di un sacerdote cattolico attuale quando celebra la prima messa. Quella notte che precede la sua giornata era per quel sacerdote anche la prima e l'ultima messa probabilmente della sua vita certe volte. E allora voi capite che nell'interno di questa grande cornice del sacrificio dell'incenso c'è tutta l'attesa di quest'uomo, Zaccaria. E la celebrazione è brevemente evocata, ma noi la conosciamo in maniera molto più dettagliata nell'interno della tradizione giudaica. Era una celebrazione che comprendeva, tra l'altro, il sacrificio dell'incenso, prima un sacrificio dell'olocausto, la presa con delle molle di un carbone, poi in un bacile si tenevano degli incensi, si entrava nel santo solo il sacerdote, mentre tutta l'assemblea nel cortile pregava, e davanti al velo del tempio, alla cortina che separava il santo dai santi, oltre il quale neppure il sacerdote poteva andare, ma solo il sommo sacerdote una sola volta l'anno, lì davanti al velo del tempio il sacerdote sul bacile metteva quel carbone ardente e saliva l'incenso. Era Israele che lievitava quasi, che si dissolveva davanti a Dio. Ecco, in quel momento avviene l'annunciazione a Zaccaria. Ora, tenete ben presente che le due annunciazioni, sia quella di Zaccaria che quella di Maria, riflettono uno schema dell'Antico Testamento, per cui noi non dobbiamo dire che le cose sono avvenute così. È un'esperienza di Zaccaria nell'interno del Tempio e di Maria nell'interno della sua modesta casa di Nazareth, è un'esperienza che viene poi organizzata, descritta con uno schema che noi abbiamo per la nascita di Sansone, per la nascita di Gedeone, per la nascita di Isacco, uno schema fisso. Di questo schema fisso adesso ricordiamo alcuni elementi. Prima di tutto l'angelo Gabriele. L'angelo Gabriele è nell'interno di Zaccaria e nell'interno di Maria, del racconto di Maria. È per eccellenza, Gabriele vuol dire uomo di Dio, uomo potente. È il grande rappresentante di Dio. Sapete che adesso c'è questo fascino per gli angeli che è rinato, questo fascino per il mistero, insomma, di Dio in tutte le sue irradiazioni. Forse voi, qualcuno di voi, ha sentito parlare del libro di Massimo Cacciari, filosofo non credente, certamente, l'angelo necessario che guida, che ci orienta. Oppure quell'altra opera di Berger, Il brusio degli angeli, un brusio che sta sempre più alzandosi ormai nella nostra società così piena di rumori, che invece ha una nostalgia forse del brusio dell'angelo. L'angelo Gabriele nella tradizione biblica è l'angelo interprete, cioè colui che comunica un messaggio e lo spiega, lo dettaglia, lo circoscrive. Noi l'abbiamo presente nell'Antico Testamento proprio con questa funzione nel capitolo 8 di Daniele. E nella tradizione giudaica posteriore sarà sempre l'angelo per eccellenza della comunicazione definitiva. C'è un bellissimo testo hassidico che dice così: l'angelo Gabriele fu mandato da Dio, sempre lo stesso tono, per far dono della vita eterna a chi avesse un momento di tempo per riceverlo. E l'angelo si mise per le strade del mondo. Ma, dopo aver percorso molte strade, tornò indietro e disse a Dio: avevano tutti, chi un piede nel passato, chi un piede nel futuro. Non ho trovato nessuno che avesse tempo. Erano tutti presi o col passato o col futuro. Nessuno che aveva l'idea dell'importanza dell'ora, di questo momento decisivo, e non hanno raccolto l'offerta della vita eterna. Ecco, l'angelo ha la funzione di rappresentare la volontà di Dio, il messaggio di Dio. Secondo elemento che noi troviamo nel racconto: la madre è in una situazione particolare. Per Zaccaria, per Elisabetta, si ricorda la sterilità o la vecchiaia, la stessa cosa per la madre di Sansone. Per Maria sarà la verginità. Ora, badate bene che non è importante lo statuto fisiologico, biologico. Questo elemento è un elemento che ha un significato ulteriore. Sterile perché è vecchia, beh, è anche abbastanza ovvio. Ma non è per questo motivo che la sterilità viene marcata e sottolineata. La sterilità ci fa capire che quel bambino che nascerà è per eccellenza un dono. Non nasce dai meccanismi biologici della donna e dell'uomo, del seme dell'uomo. È qualcosa che viene prodotto in maniera assolutamente libera e gratuita da parte di Dio. E il bambino che nasce ha un nome. Ecco, nell'interno di questo primo racconto, di questa prima scena, i nomi hanno una funzione tutta particolare, perché sono veramente il riassunto di tutto l'Antico Testamento, che ora, di tutta l'attesa, che ora sta per arrivare alle soglie del Cristo. Io vi ho già ricordato che per Luca il Battista è il sigillo dell'Antico Testamento, la legge e i profeti fino al Battista, fino a Giovanni. Poi il regno di Dio viene annunciato. E allora anche i nomi sono veramente come dei compendi simbolici. Proviamo a vedere Zaccaria. Zaccaria vuol dire il Signore si è ricordato, la memoria. Elisabetta, El Sheba, Zaccaria, Zaccaria, El Sheba, giuramento di Dio o pienezza di Dio, il giuramento fatto ai padri, che ora diventa pienezza. E Giovanni rappresenta il chinarsi di Dio sull'uomo, l'irradiarsi di Dio nell'uomo. È per eccellenza il termine Hanan, il termine della grazia, un uomo trasfigurato dallo sguardo di Dio. E allora, nelle parole dell'angelo, abbiamo il significato ultimo della scena. Costui ha la funzione di manifestare l'irradiarsi della grazia di Dio. Lui comincia già a riflettere questo bagliore, lui è già pieno di Spirito Santo, in attesa che arrivi l'uomo dello Spirito assoluto, il Figlio per eccellenza. E nell'interno delle parole dell'angelo, che sono costruite proprio in tre strofe, vedrete molto bene, versetti 13, 14, 15, 16 e 17, la terza strofa è quella conclusiva e decisiva. Egli camminerà davanti a lui, al Messia, con lo spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla sapienza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Battista è, come diceva Malachia, il grande annunciatore, colui che prepara la strada, colui che rivolge il cuore, i cuori tutti insieme uniti verso questa figura che sta per ascendere sulla scena. Questa era la prima annunciazione. Ecco, ricordate sempre questi elementi: la madre, l'angelo, il nome, il destino del bambino. Questo schema lo si ritrovava ripetutamente nell'Antico Testamento. E ora passiamo alla seconda scena, la stupenda, celebre seconda scena dell'Annunciazione di Maria. Capitolo 1, versetti 26-38. Quando nel 1969 si è inaugurata la grande basilica dell'Annunciazione a Nazareth, questa enorme basilica, giudizi estetici non ne voglio dare perché a me non piace semplicemente, quindi sinceramente dico che per me è brutta, però ad altri piace tantissimo. Il mio giudizio è solo questo, i giudizi estetici forse saranno un po' più complicati, un po' più complessi, opera di un architetto milanese, mi pare l'architetto Muzio. Questa basilica ha inglobato nel suo interno anche tutte le reliquie delle basiliche, delle chiese precedenti, della chiesa crociata, monumentale, della chiesa bizantina e anche, per gli scavi fatti durante la costruzione della basilica, anche di quella sinagoga giudeo-cristiana che un archeologo francescano, padre Bellarmino Bagatti, ha messo alla luce.